c'è proprio una visione distorta della fede. Sto parlando generalmente, non sto parlando di noi. Generalmente, però ci possiamo mettere anche noi dentro, perché siamo tutti uguali. Noi non siamo una setta, però è bene considerare tutte queste cose. Per quale motivo? Perché siamo abituati ad entrare in un'ottica, quella di vedere come si comportano in quella chiesa, in quell'altra, ma alla fine ciò che conta è ciò che siamo dentro ed è ciò che il Signore vuole fare di noi, individualmente, non collettivamente. C'è scritto di non posare gli occhi su ciò che sparisce. Quindi, se ci guardiamo un attimino, facciamoci quattro conti. Ma come sei forte, pesante. Guarda un po' le tue meravigliose mani, che non le vedrai più. Guarda, è così, tutto ciò che vedi, non lo vedrai più. Non lo vedrai più. Dici che significa? Che è triste? No. Ma questo cosa significa? Significa che mi devo spaventare, ma non credo. Questo significa semplicemente che il Signore invece ha un progetto per ognuno di noi affinché noi non solo vedremo le nostre mani di nuovo e la gloria di Dio, ma vedremo il Signore come Egli è. Ed è una cosa inimmaginabile. Guardate, in questi giorni, perché ogni tanto ci sono delle cose che ci possono consolare, anche cose che hanno a vedere. Ieri guardavo un filmato sui moti della Terra, i vari movimenti, su come ruota, sull'inclinazione, sulla rivoluzione attorno al Sole, sul movimento attorno a se stesso. Se non ci fosse. Ma è una cosa che noi la perdiamo, non la sappiamo, ma in questo momento sta avvenendo. E che tutto questo ruota, a parte nel nostro piccolo sistema solare, ma che è. Dico, ma che. Cos'è tutto questo? Poi guardo una mano, guardo tutto il resto. Ci sono tanti motivi per potersi consolare attraverso le cose che il Signore ha fatto. Ma perché il Signore vuole che noi capiamo bene chi siamo e dove vogliamo, come vogliamo relazionarci con Lui. Se è solo un do des, io credo perché poi ricevo, ma ricevo qua. Ma il Signore ha detto non posate lo sguardo su ciò che perisce. Non lo dico io, ma posate lo sguardo su ciò che è eterno. Ed è questo che vogliamo fare. Ora, leggiamo per favore nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, i versetti che vanno dal 43 al 54. Volontario o volontaria, come preferite. Se qualcuno è pronto, lo dica. Allora, Vangelo di Giovanni. Capitolo 4, versetti dal 43 al 54. Qua,
Ora, passati quei 2 giorni, egli partì di là e andò in Galilea, perché Gesù stesso aveva testimoniato che un profeta non è onorato nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo ricevettero perché aveva visto tutte le cose che egli aveva fatto in Gerusalemme durante la festa. poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove avevano mutato l'acqua in vino. Ora vi era un funzionario regio, il cui figlio era ammalato a Capernaum. Avendo egli udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Allora Gesù gli disse: Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario regio gli disse: Signore, scendi prima che mio ragazzo muoia. Gesù gli disse: Va, tuo figlio vive. E quell'uomo credette alla parola che egli aveva detto Gesù e se ne andò. Proprio mentre egli scendeva, gli vennero incontro i suoi servi. Lo informarono dicendo: Tuo figlio vive. Ed egli domandò loro che ora era stato meglio. Essi gli dissero: Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò. Allora il padre riconobbe che era proprio in quell'ora in cui Gesù gli aveva detto: Tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua casa. Amen.
Sapete, sarebbe da dire su questo. Vediamo cosa il Signore ci suggerisce nella nostra piccola miseria umana. Ma se qualcosa abbiamo percepito, è semplicemente perdono che il Signore ce lo fa, ma mai per la nostra intelligenza. Quindi ci troviamo a un fatto: quanti oggi avrebbero bisogno, milioni e milioni di persone, ma tanti milioni, che soffrono a cagione di malattie, di febbre, di qualsiasi genere. E tra questi non sono esclusi cristiani, cioè i credenti non sono esclusi. E dico questo perché sapete come il Signore si muove nella nostra vita anche individualmente. Lui solo conosce ognuno di noi a fondo e sa come agire. Perché, questo dicevo prima, abbiamo sempre questa visione della Chiesa come spettacolo, io faccio questo per avere quello, e cioè sempre per mettere noi al centro di ogni comodità. Ma è questo che vuole il Signore. Guarda, abbiamo visto qui, no, che Gesù a un certo punto dice a quelli che erano con lui, dice: Voi, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Mi sono spiegato. Dice: Se voi non vedete segni e prodigi, non credete. Ecco, allora valutiamo anche noi se questa è la nostra fede. Certo. E questo va a riprendere un altro versetto, sempre in Giovanni, quando dice all'inizio della scrittura che molti credettero in lui, altri credettero in lui perché lo videro fare dei segni, ma Gesù non si fidava di loro, non si fidava di coloro che avevano visto fare dei miracoli. Ma bisogna riflettere su diverse cose in questo capitolo. Leggiamo ancora un altro fatto, per cortesia. Andiamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, per intero. Sono 13 versetti. Se qualcuno vuole leggere, sono contento. Sì, vieni. Sì, vieni. Grazie.
Perciò, non potendo più resistere, fummo contenti di essere lasciati soli in Atene. E mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio, e nostro compagno d'opera nell'Evangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati. Infatti, anche quando eravamo fra voi, vi predicavamo che avremmo sofferto tribolazioni, proprio come è avvenuto, e voi lo sapete. Per questa ragione, non potendo più resistere, io pure mandai ad informarmi sulla vostra fede, che talora il tentatore non vi avesse tentati, e la nostra fatica non fosse riuscita vana. Ma ora che Timoteo da voi è ritornato a noi e ci ha riferito buone notizie della vostra fede e amore, e che voi conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate grandemente vederci, come anche noi desideriamo vedere voi, per questo, fratelli, noi siamo stati consolati al vostro riguardo, in tutta la nostra afflizione e sofferenza, a motivo della vostra fede. Perché ora veramente viviamo, se voi state fermi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, pregando intensamente, notte e giorno, per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede? Ora Dio stesso, nostro Padre, e il Signor nostro Gesù Cristo, appianino il nostro cammino verso di voi. E il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere fermi i vostri cuori, affinché siamo irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi. Amen.
Ecco, allora, vediamo che qui non parla di gente che trema perché ha ricevuto un miracolo, si buttano per terra, fanno cose che, secondo me, lo Spirito Santo c'entra poco. Ma dice che tutto questo, e parla di sofferenze, tant'è che, perché c'è la sofferenza? La sofferenza, se conosciamo, che è causa dei nostri progenitori, nessuno può dire che si chiamano Adamo ed Eva. E poi ci sono anche delle sofferenze che ce le creiamo noi da soli, perché semplicemente anche quando non conosciamo la parola di Dio, non osserviamo la parola di Dio, queste sofferenze, aver non ottemperato la sua parola, ci creano delle gravi difficoltà nella nostra vita. Ma lo scopo di Dio non è per questa vita, questo che cerchiamo di far capire. Lo scopo di Dio è quello di bonificarci, di purificarci, anche attraverso le sofferenze. E questa è una cosa che c'è scritto, che abbiamo visto, che quale padre non corregge il figlio? Dice, se voi non siete stati corretti e non siete corretti, dice, non siete figli, ma siete bastardi. Quindi le correzioni del Signore. Ci sono tante cose che non sappiamo, ma anche le cose che ci succedono nel tempo, no? Il Signore lo sa già che a 50 anni sarai colpito da un tumore, ma se tu sei un suo figliuolo, ha la sua motivazione. A chi di noi piace essere colpito o da qualcosa che... Ma noi stiamo parlando sempre di questa vita che è molto, come dire, è molto provvisoria. Dovete convenire con me, in ogni caso. E per questo motivo, quando Paolo... L'interesse di Paolo, dice... Perciò non potevano più resistere a che cosa? Per capire la fede dei fratelli ai quali loro avevano trasmesso, e quindi decidono comunque di non solo di informarsi della loro fede, mandando Timoteo, ma affinché nessuno fosse scosso da cosa? Da queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati. Ma c'è una differenza tra noi e gli altri, che le afflizioni per noi producono quello che il Signore vuole nella nostra vita, se siamo credenti. E gli altri provocano solo sofferenza, siccome non vedono nient'altro che il buio, e la morte, le tenebre di fuori, e il giudizio che le aspetta. Non è così per noi. Il Signore ci vuole parlare nelle nostre afflizioni. Siamo noi che non capiamo che il Signore ci vuole parlare attraverso questo. E invece dobbiamo imparare a capire che il Signore ci vuole parlare e ci vuole correggere attraverso le afflizioni. Ma non è un Dio che, perché sono le cause che ci hanno procurati da soli. Il Signore non è che non lo sa. Lo sa. E allora, però, coglie il Signore ogni attimo buono, ogni condizione della nostra vita per fare un lavoro dentro di noi, dentro il nostro interiore. Ecco, per questo Timoteo viene mandato, ma lo scopo finale dice che il Signore fa tutto questo per rendere fermi i vostri cuori affinché siano irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi. Insomma, se chi non ha capito ancora che quello che noi vediamo è assolutamente non solo sfuggevole, assolutamente non c'è niente di cui poter stare tranquilli, sedersi, no? E dire, boh, oh, adesso, come diceva quel signore, sempre descritto, quel ricco nella scrittura, che diceva, ah, finalmente, adesso posso godere di tutti i beni, perché ho i granai pieni, o questo e quell'altro. E che cosa gli viene detto? Tolto. La tua anima ti sarà ridomandata questa notte. Quindi, nessuno può posare gli occhi su ciò che sparisce. E, vedete, è un modo diverso, è una consapevolezza diversa rispetto al terrore che hanno ormai i nostri amici ovunque essi si trovino. Ieri sera chiacchieravamo, come sempre, nella speranza che qualcuno possa così riflettere su ciò che accade, sapendo che in tante occasioni almeno il sottoscritto o qualcun altro ha provato a cercare di fare riflettere. Guardate che tutte queste cose che stanno succedendo sono scritte, sono assolutamente una fotografia. E ieri è scoppiata di nuovo la guerra in Sudan. Non c'è pace nel mondo. Cosa c'è scritto in Matteo 24? C'erano guerre e rumore di guerre, popoli contro popoli. Quindi qualcuno fa ventilare addirittura una guerra civile in Israele tra ebrei. Ma io non mi stupisco di niente. Non è che Israele è il mio... Sì, io so che il Signore attraverso Israele ha fatto, ha compiuto la sua opera, ma non è per merito di Israele. E permetto al Signore che si è preso su di sé ogni peccato, ogni sofferenza. Quindi, come dice Isaia, lui è un uomo familiare quando è venuto con la sofferenza, no? E però noi ci lamentiamo sempre dei nostri subdoli o tanto dei nostri piccoli bubù, no? Io vorrei che riflettessimo. D'altro canto, è così. In questo racconto del Vangelo di Giovanni possiamo osservare cose che già come credenti facilmente abbiamo sperimentato, chiaramente nella nostra vita, di come il Signore muove tutte le cose, no? Anticipatamente. E abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni come ne muove anticipatamente. Uno dice, ma come? Ecco, vediamo qua e qua. Ecco. Sapete, quest'uomo poteva dire, bene, ho visto il miracolo che hai fatto mio figlio, adesso credo. Ma molto probabilmente non funziona così. Perché? Perché il Signore ha detto, ma cioè, se voi non vedete segni e prodigi, non credete. Ecco. E infatti, voi compite le opere, ci dice il Signore, che egli ha precedentemente preparato, perché noi le potessimo compiere. Non solo compiere. Ma anche perché potessimo non vantarci. Perché anche in questo viene esclusa la nostra iniziativa personale. Sapete, siamo abituati a dire, io ho evangelizzato 5.000 persone, io ho fatto questo, io ho fatto l'altro. Domani facciamo così, andiamo tutti alla stazione e facciamo una bella giornata di evangelizzazione. Dice una cosa sbagliata, no? Ma io sono convinto che è il Signore che deve muovere le cose. Dice, ma allora, come fa a muovere le cose? Se tu non sei disponibile, sei un pezzo di legno spiritualmente, è un vero problema. Allora, infatti, voi, dice il Signore, compite le opere che egli ha precedentemente preparato, che noi potessimo compiere. Quante volte siamo trovati di fronte a un qualcosa come credenti? Come è possibile? Sembra già fatta questa cosa per me, perché io la potessi realizzare e compiere. E però alla fine dice, però voi siete dei servi inutili. No? Allora anche in questo viene esclusa la nostra iniziativa personale, perché non deve venire dal nostro intelletto, dal nostro, cioè, capito? E l'abbiamo visto nel culto di 15 giorni fa, fuoco estraneo. Perché i due figli di Aaron presero un'iniziativa personale e offrirono del fuoco che il Signore non aveva ordinato, del fuoco estraneo. E c'è scritto che un fuoco che proveniva dall'altare li divorò, li bruciò immediatamente. Le nostre iniziative sono pericolose. Se non provengono dall'ordine del Signore, se non siamo mossi dal suo spirito, te lo fa sentire dentro, se non sei in comunione con lui, è inutile che parti. Fare le cose per noi stessi non funziona così. Che significa che non dobbiamo testimoniare? Fatto. Io sono convinto che dobbiamo farci guidare dallo Spirito Santo, dal momento che siamo al servizio del Signore, 24 ore su 24. In Esodo 35, quando viene descritta la costruzione del tabernacolo, Scusate, sono un po' in ritardo. Non spiritualmente, eh. Allora, in Esodo 35, nel versetto 21, c'è scritto: mossi dal loro cuore e dal loro spirito, vennero a portare l'offerta all'Eterno per l'opera della tenda di convegno. Ecco, un'opera gradita a Dio, ma mossi non disobbedendo, di propria volontà, di voler contribuire alla costruzione dell'opera dell'Eterno. Un'altra cosa che prendere in decisioni spartane così. Allora, se siamo entrati a far parte della sua Chiesa, il suo spirito sicuramente opera in noi, ma perché operi c'è bisogno che il Signore lavori in ognuno di noi, anche e soprattutto individualmente, perché siamo uno diverso dall'altro. Non c'è, non lavora in modo uniforme, no? E quindi, perché il Signore vuole operare in noi? Perché c'è un obiettivo. Il suo obiettivo è quello che la sua sposa, cioè la Chiesa, si presenti a lui pura e immacolata. E quindi, siccome noi siamo profondamente, radicalmente, con la testa piantata qui, e neanche se gli tiri delle ammazzate con una mazza da golfo o da qualcos'altro, niente, è così. Ma siano rese grazie a Dio che si muove in modo a noi sconosciuto. Lo capiamo dopo, sempre dopo. Allora sì che vedremo i risultati e che non ci aspettavamo. E mentre ancora eravamo per strada, come questo funzionario del re, qualcuno vedrà a dirci: guarda che tuo figlio vive. Ecco, dobbiamo capire questo, che il Signore si muove in anticipo rispetto a ciò che dobbiamo fare. Tante volte non capire cosa succede e non ci deprime e può deprimerci, ma noi sappiamo che, vedete, il Signore ha detto a questo funzionario: va, tuo figlio vive. E quello credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. Quindi c'è un lasso di tempo, questo era andato. Non ha visto che il figlio, però ha creduto. E mentre era per strada, ecco, vedere avanzare i suoi servitori, e lui gli ha detto: ma quando è successo questo? E allora ha riconosciuto che nel momento che Gesù gli aveva detto questo, suo figlio era guarito. Allora Gesù fa poi un appunto, non solo lo dice a quelli che stavano attorno, ma anche a noi. Dice: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. E questo è un limite anche per i credenti, perché poi alla fine vanno in crisi. Ah, ecco, io ho mal di pancia, ecco, perché non mi è guarito? E si potrebbe continuare a lungo. Io ho bisogno di un lavoro, perché non. Però non mi piace, lo vorrei così. No. Guardate, il Signore è misericordioso, ma è anche tanto paziente, ma tanto, tanto. Però dobbiamo cercare invece di non abusare di questa pazienza, perché sapete, col Signore non si scherza. E che cosa ci vuole dire il Signore con: se non vedete segni e prodigi, voi non credete? Lui ci chiede di aver fede in lui. La scrittura dice che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è la fede. E una volta che tu hai visto questo leggio, non c'è più bisogno della fede. Allora, se non aver fede in lui significa questo, indipendentemente dalle apparenze. Aver questa fede in lui perché lo conosci. E anche quando vedi che le cose sembrano andare male, e tante volte molto male, devi sapere che lui è lì. Infatti, le chiese di oggi hanno numeri spaventosamente alti, soprattutto in zone dove prima abitava l'animismo, oppure abitavano tutta una serie di forme, no? Purtroppo hanno fatto un mix e sono quelle dove vengono miracoli in modo molto apparente, no? Queste persone le avete viste anche voi, che tremano in modo impressionante. A me sembrano più invasi da uno spirito satanico perché lo sappiamo che lo spirito di Dio com'è, non è così. Io non ho mai letto nella scrittura, nel Nuovo Testamento, mai neanche nel Vecchio, che i guariti si comportavano in questo modo. Abbiate pazienza. Ma non fu così per il funzionario del re. Guardate come in modo, no? Signore, scendi prima che il mio ragazzo muoia. Gesù gli dice: va, tuo figlio vive. E quell'uomo credette alla parola di Gesù. Guardate, non aspetto di vedere prima il miracolo. Non aspettò, scusate, di vedere prima il mio, ma credete, credete. E poi se la nostra fede poggia necessariamente sul fatto che credo perché nel momento che ho bisogno qui, ho bisogno di un miracolo, beh, forse non abbiamo capito qualcosa, eh. Ma io ve lo dico molto, molto, forse non abbiamo capito qualcosa. Non che il Signore non operi il miracolo, io non sto dicendo quello. Ma se noi siamo qui perché al momento opportuno abbiamo bisogno di un miracolo e siamo venuti qui per quello. Secondo me c'è tanto, infatti questa mattina io vorrei che riflettessimo su queste cose. C'è tanto veramente da lavorare e da essere ribaltati come un calzino. Le nostre convinzioni sono sbagliate, così anche la nostra fede, per quel che ho conosciuto io. È sbagliato. Se io vengo qua, credo perché il Signore mette a posto i miei conti in banca, come predicano quelli del Vangelo della prosperità. No, qui io leggo c'è un Vangelo di sofferenze e tutto il resto. Ma che cosa significa? Allora dice, ma allora il Vangelo ci propone sofferenze. No, il Vangelo significa buona notizia, non ci propone delle sofferenze, ma ci propone la soluzione, della pace con Dio. E tu pensi che quello sia il tuo problema principale, quello di avere bisogno di questo miracolo, ma invece non è il tuo problema principale. Il tuo problema principale è quello di risolvere col Signore definitivamente il tuo problema per aver pace. Poi il Signore sa. Sa tutto, io vorrei che questo, poi invece vediamo che la nostra vita interviene, ma interviene come lui è capace, cioè davvero maestro. Noi crediamo indipendentemente dalla visione del miracolo, o meno. Allora quello che interessa è il cambiamento interiore. Come dicevamo prima, Dio ci anticipa nelle nostre richieste. Quanti di noi hanno visto, ma com'è possibile? Signore, mi ha anticipato. Io ho bisogno di questo, ma non sapevo né come né quando. Tac. Ecco, nella nostra miseria, nell'attesa, ci scoraggiamo. Cominciamo a scoraggiarci. E questo è un altro problema. Guardate che, riflettiamo su questo. Ci scoraggiamo. Ah, dice, ma allora perché? Perché il Signore non mi considera. Non è così. Se il Signore è morto per te, se è vero che è morto per te, non è vero che non ti considera. Ci mancherebbe altro. Ma lui ha le sue vie. Lui è il maestro. Quando lo chiami il maestro, è il maestro perfetto, l'unico maestro. Per questo, nella nostra miseria, non solo ci scoraggiamo, ma cominciamo a farci una serie di pere mentali, chiamiamole così. Ma i tempi del suo soccorso li decide lui. In un tempo perfetto. Allora, questo può, questo tempo, questo che avviene, può temperare la nostra fede nell'attesa. Non so se mi sto spiegando. Non dormite, per favore. Siate sobri. Allora, sto dicendo questo, che i tempi del suo soccorso li decide lui. E invece noi immediatamente vorremmo la soluzione. Questa attesa ci può mettere in crisi, no? E, però il Signore lo fa per cosa? Perché va a cercare quello che a Lui interessa in ognuno di noi. E ci interessa la parte interiore. Che lui vuole cambiare in noi. Ecco. E come dicevamo in un'altra occasione, non sempre il Signore è tenuto a risponderci. Non ci deve niente. Dove sta scritto? Perché la nostra fede non sia un do des. Dice, ah, beh, domenica vado al culto, e allora, Signore, ti prego, c'ho sto problema, risolvimelo. Dobbes. Io ti do questo e tu mi dai quello. Ma secondo voi si può contrattare con Dio? Si può arrivare a fare un ragionamento del genere? Ma nella sofferenza, come dicevamo prima e anche adesso, da chi non riceve una risposta, pensa di non riceverla, c'è comunque l'amore di Dio, perché Egli sceglie la parte migliore per bonificarci. E noi siamo sempre convinti di credere per ottenere il miracolo. Sbagliato. Se è necessario, il Signore ci bonifica anche attraverso la sofferenza. Capisco che non ci piaccia. È importante per il Signore il nostro interiore, più che il nostro esteriore, capisci? E perché? Vi ricordate cosa dice a Paolo? Quando Paolo si lamenta e dice, Signore, se puoi, toglimi questa spina, no? E il Signore gli ha detto, va, vai, la mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta. Vedrai quante cose dovrai soffrire a causa del mio nome. Gli dice nella prima occasione, quando lo incontra sulla via di Damasco. Gli dice, Paolo, vedrai. E lui era baldanzoso, Paolo. Menava tutti quelli che erano contro. Li perseguitava finché non ha incontrato Gesù. Gli ha detto, dice, ti è dura recalcitrare contro il pungolo, no? quindi vedrai quante cose dovrai soffrire a causa del mio nome. Ma a chi piace soffrire? Parliamoci in italiano. Eppure tutti i grandi profeti, e non solo, soffrirono. Guardateli per favore gli esempi di fede nella lettera agli ebrei. Molti furono addirittura segati, gli erano fatti di tutti i colori. Io non so quale fede voi cercate. Non capisco. Bisognerebbe capirlo, ma il Signore credo che questa mattina voglia farci riflettere, voglia farci meditare. E anche Cristo, l'unico giusto, soffrì oltremodo il disprezzo, il vituperio, come si è scritto, l'oltraggio della sua santa persona per noi. Ma sapete, le sofferenze degli altri non ci interessano. Quelle di Cristo, noi diciamo di credere. Sai, però lui era Dio. Ma invece Gesù soffrì realmente, pesantemente. È più facile andare dove i tuoi problemi sono risolti facilmente. È la cosa più facile del mondo, no? Con un tremolio, con un comportamento della persona che sembra guarita e a dir poco spaventosa come si comportano. Cosa che non si riscontra in tutti quelli che comunque ricevono guarigione da Dio, come dicevo prima. Molti entrarono e sono entrati nella fede legati a un miracolo, al ricordo di un miracolo che hanno ricevuto e che io non posso mettermi al posto di Dio né posso mettere in dubbio. E ho sentito qualcuno dire, io ero bambino, e avevo 8-9 anni, ero malato e in una di queste chiese Dio mi ha guarito. E io sono convinto. E quest'uomo, oggi un ebreo messianico che ho conosciuto così, ecco, ma questo è un altro paio di maniche. Io posso dire Dio benedica tutti coloro che lo amano con cuore sincero. Quindi non a tutti, non tutti riceviamo lo stesso modo di essere invitati. Lo stesso modo di credere, cioè la fede è unica, ma le vie per cui ci arriviamo, come noi siamo diversi, sono diverse. Io sono entrato nella fede, io, perché un attimo prima l'ho cercato. Io sono entrato così. Nessuno mi ha detto, oh, da solo, eppure tu ci sei. Ma tutte le nostre vie per giungere a lui sono uguali. Scusate, tutte le per giungere a lui non sono uguali, e neppure i nostri percorsi, una volta che siamo entrati nella fede. Qualcuno ci mette degli anni, percorsi di anni, per entrare nella fede. Altri, insomma, non lo devo dire io, ma alla fine lo scopo del Signore e bonificare l'interiore delle persone che lui ha chiamato. In lui c'è abbondanza di tante cose, anzi di tutto c'è abbondanza. Poi le nostre debolezze sono evidenti, ma il piano di Dio è nel farcele superare. Ma capite che meraviglia! Nel farcele superare, portando a termine il suo proposito per ognuno di noi. Cioè che non è solo è la salvezza, ma per giungere alla salvezza è lavorare nell'interiore di ognuno di noi. E questo può avvenire in vari modi, attraverso. Ma invece, Signore, perché non mi rispondi? Perché ho in te e per te una soluzione diversa da quello che ti aspetti tu, che sicuramente è migliore. E Ecco, questo che volevo che capissimo. Se non bonifichiamo questa parte del nostro essere, è quella che maggiormente interessa il Signore. Che se ne fa dei nostri 100 incontri che alla fine cosa se ne fa? Ma invece se anche tu, se non ti fai nessun problema, e pensi di essere sempre a posto. È un lavorio di giorno in giorno, di anno in anno. Allora, se abbiamo fede in Lui, allora tutto il resto non conta più. Ci sono le difficoltà. Non sappiamo come uscirne, però sappiamo che il Signore c'è. Sappiamo che il Signore c'è. Quando stiamo male, forse ci sentiamo abbandonati da Lui, come dicevo. Vorremmo una risposta immediata. Ma come dicevamo prima, avevo letto una volta un libro che si chiamava Il labirinto delle mie sconfitte. Il labirinto delle mie sconfitte. È proprio in queste sconfitte che Egli si rivela e non il contrario. Abbiamo visto, c'è scritto, che nella nostra debolezza che Egli manifesta, poiché la vittoria sta solo in Lui. Allora, se la nostra fede è sgonfia, guardiamo le perfezioni invisibili di Lui. Guardiamoci un po'. Come possiamo dire, ma questo com'è che sono qua così, mi trovo qui per caso, ho gli occhi per caso. Quante volte non riflettiamo su queste cose? Allora, per quello vi dicevo, tante volte possiamo confermare, consolarci con le perfezioni invisibili di Lui. Quindi consoliamoci nel Signore, cerchiamo di capire cosa è per il nostro bene, se è meglio bonificare l'interiore o meno. Ecco, poi vi leggo ancora due cose, perché ha a che fare e che dicono. Succede nella nostra vita, succedono le tempeste. Vi dico questo perché poi, ecco, è bello vedere che dopo la tempesta, sapete che viene fuori il sole. Dopo la tempesta sono le varie prove, no? Il Signore si mostra a noi favorevoli, mostrandoci il suo perdono. Perché abbiamo servito le prove, perché? Perché abbiamo servito Satana, lasciandoci ingannare dalla materialità. Ora Dio vuole che passando sopra i tempi di ignoranza, chiunque da ogni luogo si ravveda. Amen.